Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Tutto il mio piacere consiste in vedermi servita, vagheggiata, adorata. Questa è la mia debolezza e questa è la debolezza di quasi tutte le donne. Voglio burlarmi di tante caricature di amanti spasimanti e voglio usare tutta l'arte per vincere, abbattere e conquistare quei cuori barbari e duri che sono nemici di noi, che siamo la miglior cosa che abbia mai prodotto al mondo la bella madre natura. Mirandolina dalla locandiera, atto primo. E questo era proprio per introdurvi a questa nuova puntata di Il comodino dietro al sipario, puntata che chiude un po' l'annata 2013 del Teatro Stabile dell'Umbria, ma che proseguirà dopo le festività con la riapertura appunto anche del palinsesto di Radiofonica. Allora, le nostre Sabrina e Paola sono andate la settimana scorsa a vedere proprio la locandiera di Goldoni. Ragazze, cosa ci potete dire a proposito?
Ve lo sveliamo nella prossima rubrica, Dietro le Quinte.
Dietro le quinte.
Allora, ero partito personalmente con i peggiori dei pregiudizi per quel che riguarda la Brilli, se devo essere sincera, e invece mi sono ricreduta. Ci sono lati positivi e lati negativi, giusto Sabrina?
È vero, sì, anch'io ero un po' titubante, però lo spettacolo, diciamo nel complesso, ci ha molto soddisfatte. È stato veramente bello ed era il teatro veramente strapieno, come non lo vedevo da un po'. Tutto esaurito per tutte le repliche.
Quindi. Sì, sono rimasta molto colpita dal teatro così pieno, ma soprattutto dagli applausi ricevuti. È stata molto bene l'ultima immagine che alzando la testa si vedevano le mani uscire fuori dai palchetti e hanno applaudito con sincerità, con calore.
Sì, sì.
E si sa, lo continuiamo a ribadire, che Perugia è un banco di prova molto tosto. E questa volta devo ammettere non era perché c'era un nome importante l'applauso del pubblico, ma perché effettivamente sono stati dei bravi attori. E hanno portato a teatro un Goldoni che è difficile da interpretare ed è anche difficile, diciamo, da restituire quella realtà magica dell'attore che entra in un personaggio caricaturizzato, non ci riuscirò mai a dire questa parola, fino all'estremo, ma che non diventa barocco, ma anzi fa di questo un gran teatro.
Esatto, beh, magari non è stata soltanto la Brilli, ma anche la locandiera stessa, che è un testo comunque famosissimo, un classico. E che per questo, probabilmente, proprio perché è un classico, non tutti conoscono bene, e anch'io ammetto che non lo conoscevo molto bene, ed è stato fatto un adattamento dal regista che tra l'altro, a detta di molti, è tra i più importanti registi in Italia in questo momento, e che tra l'altro, per mia grande sorpresa, ci siamo ritrovati anche inconsapevolmente come coprotagonista della locandiera, perché era anche Giuseppe Marini, il regista, era anche nei panni del cavaliere.
Sì, infatti. Devo dire che tra tutti gli attori forse lui è quello che mi ha convinto un po' meno. Devo essere sincera, purtroppo peli sulla lingua mai. Era quello che brillava un po' meno, sembrava meno dentro il personaggio, probabilmente perché aveva quell'occhio vigile, salviamolo in calcio d'angolo, dai, da regista che cerca di tirare i fili dei burattini, fra virgolette, ma nessuno era un burattino,
no.
Perché devo dire che il cavaliere di Ripafratta, il marchese di Forlipopoli erano meravigliosi.
Esatto, è vero, ed era grandissima, era molto evidente il lavoro e lo studio sui personaggi e sulle interpretazioni, veramente molto curato. E la stessa Brilli, devo dire che dopo l'esperienza con la Pandolfi, un'altra attrice televisiva, io tremavo, però devo dire la verità, anche se non ha purtroppo una presenza scenica, non ha una voce che le permetta di riempire il teatro, però sicuramente ha fatto un'interpretazione, ci ha lavorato, ecco, si è impegnata, diciamo.
Sì, perlomeno non è la classica diva da televisione raccomandata o comunque inflazionata, per cui viene chiamata a destra manca.
È stata comunque brava, certo, un po' plastica, direi.
Sì, diciamo che aveva delle rigidità soprattutto sulla mano sinistra.
Esatto, ma anche sul volto, va.
Passiamo alla prossima rubrica, direi.
Le luci della ribalta.
E nella rubrica Le luci della ribalta invece vogliamo un po' approfondire quelli che sono le caratteristiche un po' più tecniche, più specifiche legate allo spettacolo, e mi riferisco in particolare alle questioni un po' più sceniche, di luci e, perché no, anche dei costumi, che comunque mi immagino fossero particolarmente studiati.
Esatto, i costumi sono una cosa veramente più curata. All'inizio un po' scioccante tra virgolette vedere questo eccesso, perché sono veramente, come diceva Paola, molto caricaturizzati. Anch'io non so che
è
cosa sia, questa parola forse non esiste, però vabbè, e quindi sì, vabbè, costumi molto eccentrici, molto molto evidenti, però ben studiati per evidenziare quel lato, quell'altro dei vari personaggi.
Sì, forse non mi è piaciuto, parlando dei costumi, anche forse gli atteggiamenti scenici, fisici, che il regista ha imposto all'attrice. Molto spesso erano, secondo me, eccessivi. Il fatto di una locandiera che si segga a gambe aperte, o che metta, che insomma abbia delle pose tipicamente maschili, a parte che non le riusciva molto bene, nonostante si sia impegnata, però erano eccessive.
No, ma purtroppo sì, non si capisce perché questa scelta di dare questa impostazione un po' mascolina alla locandiera, soprattutto perché non viene sviluppato, cioè soltanto in alcune scene all'inizio, questo suo, quando lei fa, ecco, degli apparte con il pubblico, dei monologhi con il pubblico, quindi è sola sulla scena, assume queste posizioni mascoline. Forse certo, la massaia, la donna di casa, la donna d'affari che è la locandiera. Però
mi sembrava una bodybuilder, perché anche la schiena di fuori, tutta muscolosa, il girarsi di schiena, dar mostra di questa, non è un caso, io non credo che sia stato un caso mostrare questa schiena super muscolosa.
Certamente no, ce l'ha, quindi farla vedere, perché no? Mi sembra.
Però se è una donna di un certo tempo, non penso che stessero lì a sollevare, insomma, a fare i dastiro, sì, ma
è vero, certo, anche il suo abito, un po', come lo definiresti, Paola, un po' da Rocky Horror Picture Show,
un po' sadomaso. A parte la scelta del tacco alto, lo stivale col tacco alto, che non condivido perché mi sembra un eccesso, però è ovvio, c'è stata una rivisitazione dell'abito, per cui anche quello che poi veniva interpretato, per esempio il Hortensia, pardon, la comica, quindi che in realtà era un uomo nei panni di una donna, che nella stessa riadattamento era un trans, diciamo.
Esatto.
Un travestito, anzi, più che un trans. Riuscito benissimo, grandissimo attore.
Bravissimo.
Ha fatto ridere il pubblico e l'ha fatto divertire davvero tanto. Devo dire che tutti loro sono stati molto bravi. Non ridevo così a teatro da tantissimo tempo.
Sì, sì, un divertimento, ma con grande finezza, molto raffinato, devo dire. L'unica cosa che un po' mi ha, ecco, spiazzata è l'uso della musica. Tante volte la musica era usata un po' a sproposito, a sottolineare delle cose, ma era anche forse la musica scelta che non mi ha convinta
molto. Non calzava forse.
Allora, quando c'erano dei momenti, quelli un pochino più comici, la musica andava bene. Ma nei momenti in cui, per esempio, la scena di lei che gli porta la zuppa, non mi ricordo, una pietanza fatta da lei, e lui che l'assaggia, questa musica un po' di tensione dietro, non c'è bisogno di esaltare il sentimento, le emozioni che stai trasmettendo. Poi oltretutto era proprio il regista in quel momento, quindi forse la pecca viene da lì, non è stato capace di rivedersi dal di fuori perché era al di dentro.
Sì, sì, ma pare che sia comunque una cosa rara che capiti, che lui reciti, perché, ecco, io non l'avevo mai sentito come attore. Probabilmente si è voluto
cimentare in questo esperimento.
Sì, e certo, alla fine. Oh, scusami, Ross.
Per quanto riguarda invece le scene, ragazze?
Allora, le scene, era molto interessante l'utilizzo di questi enormi portoni a scorrimento che rigiravano su loro stessi, che in realtà non erano dei portoni, ma potevano sembrarlo. E un po' erano portoni, un po' erano pareti, un po' erano specchi, un po' erano finestre, e creavano una certa spazialità. Ti devo dire, era molto minimale come scena, però curata, è quel minimalismo che riesce a farti immaginare tutto. Per cui credo che per quel che riguarda la scena siano andati abbastanza bene.
Perfetto, allora noi passiamo alla prossima rubrica, il fantasma dell'opera.
Il fantasma dell'opera. Curiosità a teatro.
E la nostra Rossella ha qui per noi qualche curiosità sull'autore della locandiera, Goldoni.
Esatto, allora sicuramente voi tutti lo conoscerete come grandissimo autore di testi teatrali che hanno riformato il teatro del Settecento, però forse non sapete che inizialmente lui si era lanciato nella carriera di avvocato e nel 1721 aveva fatto un praticantato presso uno studio legale dello zio Giampaolo Idrich. Il problema è che evidentemente non era molto portato per questo tipo di attività, tanto che nel 1723 passò al collegio Ghislieri di Pavia grazie a una borsa di studio che era stata offerta dal marchese Pietro Goldoni Vidoni, protettore della famiglia. Però venne espulso prima di poter concludere il terzo anno degli studi per essere stato l'autore di un'opera satirica che era stata ispirata da alcune fanciulle della borghesia locale.
Quindi aveva creato sdegno in quella che era la borghesia dell'epoca, bravo Goldoni. Oltretutto lui vanta come commediografo ben 200 opere teatrali.
Che non sono poche.
Beh, quindi questo essere stato espulso dalla scuola sicuramente per noi posteri è un bene, perché ha intrapreso quella che era la sua carriera.
Ma già si capiva che, insomma, voglio dire, essere espulsi per aver scritto un'opera che era fin troppo satirica, insomma, ha un certo peso. E adesso un'altra chicca che invece vi volevo dare è, a proposito del test, l'esame, che è appunto la traduzione di questo testo, di questo scrittore di testi teatrali che è Richard Matheson, che noi abbiamo già intervistato, già incontrato l'anno scorso con Sabrina, avevamo seguito lo spettacolo, e devo dire che la riedizione di Eva, la rilettura di questo testo, è veramente calzante. Si tratta di un racconto del 1954, quindi in realtà anche abbastanza datato, che però descrive una società assolutamente futuristica ma realizzabile, in cui c'è questo grandissimo problema della sovrappopolazione e in cui le persone anziane di età a partire dall'età di 60 anni devono per legge sottoporsi ad un esame per dimostrare la loro efficienza sia fisica che mentale, e quelli che non superano questo tipo di esame vengono classificati come inadeguati e vengono uccisi con un'iniezione. Quindi veramente c'è, cioè, una storia che in realtà sembra veramente molto futurista ma molto realistica.
Esatto, e vi ricordiamo che The Test, l'esame, è in scena proprio questa settimana al Teatro Morlacchi il 12 e il 13 dicembre. Quindi se volete approfondire la cosa, oltre alle notizie che vi ha già dato Rossella, troverete l'intervista che abbiamo fatto ai protagonisti Francesco Bolorossini, Caterina Fiocchetti e Gian Piero Frondini l'anno scorso, e anche la recensione. Troverete tutto sulla nostra pagina di Facebook.
Il salto del botteghino.
Preparatevi a rispondere al quiz per portarvi a casa ben due biglietti per il prossimo spettacolo in scena al Teatro Morlacchi di Perugia, The Test, l'esame. Per vincere basta rispondere correttamente alla domanda che fra poco vi faremo all'indirizzo teatro.radiofonica@gmail.com. Ricordiamo che non è possibile vincere i biglietti per più di una volta consecutivamente, per garantire appunto la massima partecipazione a questo quiz. Ecco allora la domanda: in che anno passò al collegio Ghislieri di Pavia Carlo Goldoni?
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.